abitudine che riguarda quelli che hanno fame e sete della giustizia. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. La quarta beatitudine, come le altre precedenti, riguarda in modo particolare l'atteggiamento interiore. Abbiamo visto quelli che hanno il cuore del povero, quelli che sono afflitti, che piangono per le sorti del Regno di Dio e del Vangelo, quelli che sono miti, che non rispondono alla violenza con la violenza, che combattono ogni atteggiamento, ogni comportamento violento, e adesso quelli che hanno fame e sete della giustizia, tutti atteggiamenti, orientamenti interiori. Quelle successive di beatitudini riguarderanno invece la pratica, l'azione, il modo di rapportarsi concretamente agli altri, fare misericordia, operare la pace, accettare la persecuzione per la giustizia. E saranno quelle che affronteremo poi nel secondo ciclo. Dunque questa quarta beatitudine ci invita a interrogarci sul desiderio, sui nostri desideri, sul desiderio profondo che abbiamo dentro, che ci spinge, che orienta la nostra vita e le nostre scelte. E correlativamente ci invita a interrogarci anche su ciò che risponde alle nostre attese più profonde. Qual è il desiderio e dove questo desiderio può trovare una risposta? Questa fame può essere saziata. Innanzitutto una osservazione su questa espressione avere fame e sete. È un'espressione che si radica su un'esperienza originaria, elementare, un'esperienza che segna ciascuno di noi fin dall'inizio dell'esistenza. Appunto l'esperienza di una precarietà, del bisogno di saziare la fame e la sete, e quindi anche l'esperienza di quelle realtà che sono decisive, fondamentali per la nostra vita. Se vengono a mancare, la conseguenza è una morte. Questa esperienza originaria acquista poi un valore metaforico, viene a indicare il desiderio, la ricerca di ciò che si ritiene indispensabile, necessario per una vita compiuta, per una vita dignitosa. Ed è proprio evidentemente in questo senso che l'espressione viene utilizzata nella beatitudine, ma anche in altri testi della scrittura. Comunque sono sempre testi che si richiamano al cibo, alla bevanda, questa esperienza elementare che ci segna. Ora, dice la beatitudine che sono felici quelli che, come tensione fondamentale, come anelito profondo della vita, hanno la giustizia. Cos'è che ci guida? Cos'è che ci spinge? Qui Gesù dice la giustizia. Bisogna precisare anche questo termine, che è un termine che attraversa la scrittura e che si radica nell'esperienza dell'alleanza. Nella scrittura essere giusti vuol dire essere fedeli agli impegni assunti dell'alleanza con Dio. Al Sinai, come sappiamo, si è creato un patto, un legame tra Dio e il popolo. un patto di fedeltà reciproca. Per Israele la fedeltà si concretizza nell'osservanza del documento fondamentale del patto, che è quello che chiamiamo giustamente il Decalogo, cioè le 10 parole, che sono l'indicazione della via da seguire per difendere e promuovere quella libertà ottenuta con l'esodo. Si era schiavi, Dio è intervenuto, ha liberato, ha aperto un cammino di libertà, si fa il patto in legame. Se vuoi mantenere e promuovere questa libertà, ecco indicate le vie. Le 10 parole che riguardano, come sappiamo, la relazione con Dio e la relazione con gli altri. Essere giusto sarà vivere in maniera adeguata, con fedeltà, la relazione con Dio e la relazione con gli altri. Questa giustizia, quando riguarda Dio, è il rispetto che diventa riverenza. È una parola che per esempio utilizza Sant'Ignazio negli esercizi spirituali, quando dice che il principio e il fondamento di tutto è la riverenza nei confronti di Dio. Ma cosa vuol dire riverenza? Vuol dire la grande considerazione del posto che Dio occupa nella mia vita. Vuol dire la presa d'atto con stupore, con meraviglia e anche con religioso tremore del fatto che questa relazione è essenziale, del fatto che è Lui che mi ha dato la vita. Per Israele è Lui che mi ha liberato, è Lui a fondamento della dignità e della fraternità. Il rispetto che nei confronti di Dio diventa riverenza e nei confronti degli altri diventa rispetto della vita degli altri con tutto quello che comporta, cura del loro bene, desiderio del loro bene. In fin dei conti, in queste 10 parole e in quello che Dio ha già fatto per Israele si conosce quella che è la sua volontà. Potremmo dire quello che è il desiderio che attraversa il cuore di Dio. Una parola qualche volta abusata, comunque è un desiderio di comunione, di unità, di incontro. E Dio opera nella storia per riconciliare, per fare unità, per creare ponti. E qualche volta ci domandiamo la volontà di Dio, ma la volontà di Dio è questa. La volontà di Dio è che la storia cammini verso la fraternità, la giustizia e la pace. Poi, nelle situazioni concrete, questa volontà si concretizzerà tenendo presente della realtà di quello che si è e di quello che si ha ricevuto. Questa è la volontà di Dio. E essere giusti è entrare sempre di più in questa volontà, se vogliamo entrare in consonanza con il desiderio profondo che occupa il cuore di Dio. Gesù, che secondo Matteo è il Maestro, ricordavamo che va sul monte che richiama il Sinai, Gesù aiuta a comprendere fino in fondo cosa comporti questa volontà di Dio, cosa comporti l'impegno per la comunione. Gesù porta a compimento la rivelazione della volontà di Dio. E come lo fa? Non solo con l'insegnamento, anzi ancora prima con il modo di rapportarsi agli altri, il modo di vivere, il modo di incontrare le persone. Un gesto fondamentale che tutti i Vangeli riprendono: il sedere a tavola con i peccatori, accogliere tutti, in modo particolare quelli che fanno fatica, proprio questo gesto e poi la parola che lo commenta è rivelatore di chi sia Dio. Di Dio che è in cerca di tutti, di Dio che cerca di accogliere tutti. Gesù mette a fuoco quello che è il grande desiderio che attraversa il cuore del Padre e che attraversa il suo cuore, perché lui e il Padre sono una cosa sola. Ricordiamo soltanto il testo di Luca 22:14-15, nel contesto dell'ultima cena, quando Gesù dice la frase famosa: quando venne l'ora prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro: ho tanto desiderato, ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione. Cioè quasi che tutto l'anelito di Gesù è orientato a questo momento, che è il momento culminante della sua missione, è il momento del dono di sé con cui compie il progetto del Padre, che è un progetto di salvezza, e porta a compimento la fedeltà all'uomo, anche se gli volta le spalle. La missione, la vita, la quotidianità di Gesù è attraversata, sostenuta da questo desiderio profondo, che interpreta e condivide quello che è il desiderio del Padre stesso. Cosa vuole Dio? Vuole la misericordia. Ricordiamoci, in Matteo, e solo in Matteo, abbiamo due episodi, adesso qui le citazioni non le ho messe, ma ve le dico, abbiamo due episodi in cui Gesù cita un testo del profeta Osea. Misericordia voglio, non sacrifici. Soltanto in Matteo si trova queste due volte, sempre in contesti di polemica con gli scribi e farisei, le figure religiose, quelli che pensavano di conoscere Dio e la sua volontà, e Gesù entra in contrapposizione con loro. Il primo testo è al capitolo 9, i versetti 10-13. Dopo che ha chiamato Matteo, che era un pubblicano, e quindi già questo è sconcertante, dice l'Evangelista: mentre sedeva a tavola nella casa di Matteo, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori che se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Ecco qui un altro testo che mette in luce quello che è il gesto decisivo di Gesù. Il mettersi a tavola, il farsi vicino, il condividere con chi è lontano, con chi è peccatore. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Non è una domanda che cerca di capire, è una domanda malevola. Sanno già loro che se uno è religioso non può comportarsi in questo modo e che Dio non può avvicinarsi a questa gente. Udito questo disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Notate questa espressione: andate a imparare, o andate e imparate, che è una frase che si ritrova nei maestri rabbini per invitare i discepoli a tornare alla scrittura e a conoscere quello che la scrittura rivela della volontà di Dio. Allora qui Gesù sta dicendo agli scribi e ai farisei, che sono i dottori della legge, che sono gli esperti della parola: non avete capito niente. Tornate a leggere, tornate a imparare dalla scrittura quello che Dio veramente vuole. Dio vuole misericordia, Dio cerca tutti, a incominciare da quelli che sono più lontani. Fame e sete di giustizia, non è la giustizia punitiva, non è la giustizia che dà a ciascuno semplicemente il suo, è qualcosa di più. La giustizia del Padre si confonde con la misericordia, è una giustizia che tende a salvare tutti. È la giustizia che recupera il peccatore. Andate e imparate cosa vuol dire misericordia, voglio, non sacrifici, non gesti esteriori, surrogatori. E l'altro testo, in cui cita ancora il brano di Osea, è al capitolo 12, i versetti 1-8, anche qui polemica con gli scribi e i farisei nel giorno di sabato. Gesù passò il giorno di sabato fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò i farisei gli dissero: ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato. Comandamento fondamentale. Ma qual era il senso del sabato? Ricordare che non è tanto quello che fai tu che ti libera, ti salva, ma quello che Dio ha fatto all'Esodo e continua a fare per liberarti. Ti fermi, rinunci alla tua opera per riconoscere che Dio, noi non facciamo il sabato, facciamo la domenica, non ricordiamo l'Esodo, ricordiamo la Pasqua di Cristo e ricordiamo che lì è la radice della nostra libertà, della nostra dignità, del nostro futuro. Questo è il senso del sabato. Ricordi che Dio ti ha liberato e dunque riaffermi, fai riaffiorare l'importanza che tu a tua volta diventi strumento di liberazione, perché il comandamento del sabato dice: non farai nessuna opera, né tu, né tuo figlio, né lo schiavo, eccetera. Cioè in quel giorno lì poi tu, il padre di famiglia e il responsabile, coinvolgi nell'esperienza di libertà che hai ricevuto anche gli altri. Questo è il senso del sabato. Allora Gesù, ci sono i discepoli di Gesù che hanno fame e fanno qualcosa, prendono un po' di grano. I farisei dicono: no, nel sabato non si può fare. E gli rispose loro: non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Entrò nella casa di Dio, nel Tempio, e mangiarono i pani, insomma, nel santuario, e mangiarono i pani dell'offerta che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai suoi sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone, discepoli, che sono senza colpa. Notate anche qui, dice loro: non avete letto due volte. Cioè dice: ma avete sempre in mano la scrittura, ma non avete letto cosa dice? Che già allora c'erano i pani dell'offerta che soltanto i sacerdoti potevano. Arriva Davide, hanno fame, li mangiano. Non avete letto? Se aveste compreso, cosa avete capito? Queste domande devono risuonare anche noi, devono risuonare anche oggi. Ma come leggiamo la parola? Ma cosa capiamo di Gesù? Ah, non si può fare, perché? Ma stai aiutando una persona, stai cercando di darle una speranza, di vedere quale passo magari piccolo può fare. È in una situazione difficile, ha sbagliato. Come significare la misericordia di Dio in questo caso? Non si può. Sono parole forti che noi troviamo qui, e ancora una volta cita il profeta Osea: misericordia vuole. È inutile ricordare che proprio su questo punto il Papa insiste, e anche su questo punto ci sono molte resistenze più o meno esplicite. Ma il problema non è di non riconoscere che ci sono situazioni, comportamenti sbagliati. Gesù li denuncia. Il problema è cosa fai dentro una storia che è segnata dal male, dalla debolezza, dalle divisioni. Come promuovi la giustizia e cosa intendi per giustizia? Allora bisogna anche educare il nostro desiderio, educare la nostra comprensione di quale sia la volontà di Dio. E allora, un altro testo che il Signore ci ha lasciato, che è proprio l'educazione del desiderio, o come diceva Sant'Agostino, la norma dei desideri, è il Padre nostro. Se voi ci pensate, il Padre nostro dà voce a quello che dovrebbe essere il desiderio che ci spinge. Desiderio che riguarda da una parte Dio e da una parte noi, la comunità, la relazione con gli altri. Infatti, ci sono nella prima parte tre domande, tre attese, tre invocazioni che riguardano il tuo, riguardano Dio. Sia santificato il tuo nome, il nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E poi il nostro, pane quotidiano, rimetti i nostri debiti, non lasciarci cadere nella tentazione, nella prova. Però è interessante, prima del nostro, il cuore deve essere orientato verso il tuo. Il desiderio fondamentale primo che deve abitare la coscienza del credente è proprio ciò che Dio desidera: che il suo nome sia santificato, che il suo regno venga, che la sua volontà sia fatta. Brevemente, il nome che cosa dice? Richiama innanzitutto, come sappiamo, l'Esodo, la rivelazione all'Esodo, dove il nome era: io sono con voi, io sono con chi soffre, io sono con chi è schiacciato, io opero nella storia per liberare, per dare dignità. Il nome di Dio è il nome di colui che salva. E questa è la sua santità, come rivelerà soprattutto il profeta Ezechiele. Dio si dimostra santo nel salvare, nel liberare. Sia santificato il tuo nome, dice allora il desiderio, l'anelito che nella storia appaia come Dio è colui che libera, come ci siano dei segni chiari il più possibile che mostrano come il Signore è santo, cioè davvero è quello che ci dà una mano, è quello che ci accompagna. Sia bestemmiare il nome vuol dire comportarsi in maniera contraria a quello che Dio fa. Se Dio opera comunione, bestemmiare il nome è creare divisione. Se Dio unisce, dividere è l'opera di chi si oppone a Lui, del divisore, del diavolo, eccetera. Quindi sia santificato il tuo nome. Questo desiderio. Venga il tuo regno, sappiamo, regno di giustizia, di pace, di fraternità, che è iniziato. Il regno di Dio è in mezzo a noi, ma deve crescere. E deve crescere all'interno di una storia che comporta conflittualità, lotte, divisioni. E dunque il desiderio che questo regno qua si affermi. E poi sia fatta la tua volontà, l'abbiamo già detto, il desiderio che questa volontà di Dio, che è una volontà di unire, di perdonare, di riconciliare, di sostenere, di dare una speranza a chi sbaglia, che questa volontà si attui. Naturalmente, facendo questa preghiera, esprimendo questo desiderio, sostenendo questo anelito, noi in qualche modo ci impegniamo a entrare nel desiderio di Dio, quindi anche noi a, per così dire, dare il nostro contributo perché nella storia la novità di Dio si afferma. E poi c'è il pane, i debiti e la tentazione, che è il nostro, ma che è legato al desiderio del regno, della volontà di Dio e della santificazione del suo nome. Si potrebbe sviluppare di più, ma questo è l'essenziale. Dunque il Padre nostro ci aiuta a purificare il nostro desiderio, ci aiuta a orientare il nostro desiderio verso le cose importanti. Ho messo qui: non si prega per piegare Dio ai nostri desideri, ma per renderci liberi e aperti ai desideri di Dio. La vera preghiera è quella di aprirsi, di rendersi disponibili davanti a Dio, perché quello che anima il cuore di Dio entri in noi e animi la nostra esistenza. C'è ancora un testo che possiamo ricordare, che qui ho citato, si trova nel capitolo 8 della lettera ai Romani, dove Paolo parla, se così possiamo dire, di un triplice anelito, un desiderio vivo, quasi sofferto, spasmodico, che anima la creazione, che anima i credenti in quanto rappresentanti dell'umanità e che poi anima lo stesso Spirito Santo. Capitolo 8 di Romani, i versetti 18-27. Scusate, 8-18-27. Ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Prima di tutto, il contesto è di una fatica, di una sofferenza, di difficoltà, però quello che dà speranza, quello che permette di andare avanti è l'esaltazione futura, la trasformazione futura verso la quale siamo incamminati. E dice: l'ardente aspettativa, la viva attesa della creazione, vi parla, quasi personifica la creazione, dice che c'è un'attesa viva, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione verrà liberata dalla schiavitù della corruzione. Chi è che ha sottoposto la creazione alla vanità, allo svuotamento? Ma dal contesto è l'uomo. C'è un legame fortissimo tra la natura, il creato e l'uomo, e lo vediamo anche oggi con tutte le questioni ecologiche. Allora sta dicendo che la stessa creazione quasi personificata ha un anelito, un'aspettativa che si manifestino finalmente i figli di Dio, perché la sua sorte dipende dagli uomini. Si manifestino i figli di Dio, cioè che l'umanità viva come figli di Dio e quindi nella logica di Dio stesso, che viva in quell'atteggiamento di rispetto, di ricerca del bene degli altri, di comunione, che è quello che Dio cerca, qualche cosa che naturalmente con il peccato non si vede. Quindi la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. L'umanità che finalmente si afferma secondo l'immagine di cui è stata creata e che quindi sperimenta la liberazione e trasmette la liberazione a tutta la realtà. Sappiamo infatti che tutta la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Sono immagini, ma immagini potenti. C'è un gemito nella realtà. Deve partorire qualche cosa, il paradiso, un luogo abitabile, ma è collegata all'umanità. Infatti non solo la creazione, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli. C'è il gemito della creazione, ma c'è il gemito nostro, il gemito dell'umanità, che in maniera più o meno consapevole attende, anela a una rivelazione, a raggiungere la dimensione di figli, l'adozione a figli. Figlio, per così dire, per natura è soltanto Gesù. Noi siamo stati accolti per puro dono in questa figliolanza, ma questa figliolanza si deve manifestare. Molte volte non viviamo da figli di Dio, ma, come si dice nel profeta Osea, figli di prostituzione, cioè in una logica dell'interesse, del mercimonio, del fare tutto perché ne ho un contraccambio. E bisogna invece che venga fuori questa cosa. E però c'è dentro un gemito. Nella speranza infatti siamo salvati. E poi dice più sotto: allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente. Sta dicendo, c'è questo gemito, ce l'abbiamo dentro, però molte volte è inarticolato, non sappiamo neanche esprimerlo, diciamo cose strampalate, la nostra preghiera va in direzioni sbagliate. E allora lo Spirito Santo viene in nostro aiuto. Lo stesso Spirito intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito. Lo Spirito dentro di noi, per così dire, sostiene il nostro gemito e gli dà espressione, un'espressione che noi non capiamo bene, gemiti inesprimibili, ma li capisce colui che scruta i cuori, Dio Padre, che sa cosa desidera lo Spirito, desidera il nostro bene. Si potrebbe fermarsi di più su questo testo, lo potete riguardare un po' con pazienza, ma è interessante vedere che c'è un gemito della creazione, c'è un gemito nostro, c'è un gemito dello Spirito che sostiene il nostro gemito e, per così dire, sostiene la nostra coscienza di essere figli adottivi. Nella storia di tutti i giorni uno dice: ma siamo veramente figli di Dio? O cosa? Ma qui viviamo da fratelli? Ma come? Allora lo Spirito sostiene in noi questa coscienza.